Radio Emilia Romagna.
Protagonisti.
Luigi Pedrazzi, La mescolanza dei semi. Il politologo bolognese per cui le differenze si possono macinare insieme si racconta al microfono di Enza Negroni. Cari amici e cari amiche di Radio Emilia Romagna, il protagonista di cui oggi ascoltiamo la voce è un uomo che conosce bene la storia civile del nostro paese, perché l'ha seguita da vicino da un punto di osservazione unico, il gruppo che insieme a lui, negli anni 50, ha dato vita alla rivista e alla casa editrice Il Mulino. Un'esperienza culturale nata dalla volontà di far dialogare alcune delle componenti filosofiche e ideologiche uscite dalla tragedia dell'ultima guerra, per macinare una farina comune che servisse a crescere insieme, alimentando il dibattito e facendo lievitare le conoscenze sulla società contemporanea, sempre più complessa. A raccontarci la sua storia è lui stesso in un documentario dal titolo La mescolanza dei semi, realizzato nel 2014 da Enza Negroni. Grazie alla disponibilità della regista, ve ne proponiamo l'ascolto di un estratto, introducendolo con la breve scheda biografica che potete leggere su questa pagina. Buon ascolto.
Ero un bambino bellicoso, mi piacevano le storie di guerra, contentissimo di avere quel bel cannone di legno nella mia terrazza di casa mia in via Santo Stefano. Poi quando la guerra più tardi è venuta non mi sono più piaciute, sono diventato un pacifista, però da bambino giocavo così, insomma. Qui siamo agli inizi degli anni 30, eh? In casa mia ci sono entrati prima una balilla e poi la Topolino, e per me salire a bordo della macchina, lasciare, è come tutti i giochi dei bambini. Poi allora di macchine ce n'erano anche meno nelle famiglie. Poi c'era questa terrazza, che era l'appartamento dove stava la famiglia, potevamo giocare lì, però c'era molto carbone del camino, dei forni, perché lì sotto c'erano anche tre forni. La fuliggine si toccava, il negozio di pane e pasta, che era non era solo un negozio commerciale, era anche un'industria, occupava la casa, occupava 3-4 piani in via Santo Stefano 6. Andare a scuola passando attraverso il negozio, vedere che c'erano 30-40 fattorini che portavano il pane o i tortellini in giro e io invece andavo a scuola, questo ha costituito un elemento molto importante di riflessione. Quando sono diventato grande, mi ha colpito questo fatto che qualcuno studiava e qualcuno lavorava più o meno alla stessa età. Quindi io sono molto grato alla mia famiglia di avermi però fatto crescere vedendo che importanza aveva lo studio o il non studio, il lavoro.
Questi banchi con queste scritte, qualche parolaccia. Dux! Viva Dux, roba da matti. Questi manifesti, anche se ai miei tempi c'erano più manifesti che un po' di propaganda del partito, c'erano, ma qualche ricordo. Il gruppo del Mulino è stato un gruppo di studenti del Galvani, di varie sezioni, Matteucci, Pedrazzi, Santucci, Mancini, Contessi, Saccenti. Poi all'università trovavamo Raimondi, che però aveva fatto delle altre scuole, ma diventò subito un amico importantissimo, molto bravo. Si usciva anche di classe per chiacchierare un poco negli intervalli e si parlava molto, c'era la guerra, si parlava molto della guerra. Come finisce, chi vince, chi perde, se eravamo contenti che l'Italia fosse in guerra, qualcuno lo era, perché piaceva così l'idea della guerra, ma man mano che la guerra è venuta vicino, ci è piaciuta meno, i bombardamenti, i vereti tremavano, si sentivano gli aeroplani, insomma. Quindi si è venuti poco a scuola in quegli ultimi due anni, 43, 44, 44, 45. Rimanemmo in 7-8 in classe, gli altri saltarono tutti. Io mi trovavo bene, continuai a fare la scuola. E poi, insomma, studiare era bello, anzi imparare era bello. I professori avevano il registro, qui non c'è. Ah, il registro era uno strumento essenziale, vedere i nomi, chiamare, insomma. O almeno noi lo percepivamo così. Quelli che si vedeva, il professore si chinava perché il professore poteva cosa, chiedeva qualche cosa anche dal banco, oltre che l'interrogazione orale. Ma andiamo a vedere un'aula di oggi, dai, questa qui è un museo.
Per accreditare il mulino abbiamo raccontato alla Balla che un pochino avevamo tutti letto il Mulino del Po, che ci era molto piaciuto, che aveva dato un'idea della storia italiana nell'Ottocento, ma invece in realtà aveva prevalso l'idea che si mescolavano tanti grani diversi, la semola, il grano bianco, il grano, no? Quindi il Mulino serviva perché era un gruppo che aveva idee diverse anche.
Colpisce entrare in queste aule che sono tutte colorate, dipinte, diverse sì, come erano i miei tempi. Ma soprattutto era diversa la popolazione, perché 40, 42, 38 era la media degli studenti per classe. Poi c'era anche la radio, trasmettevano per radio anche i discorsi del Duce, il quale fece il suo discorsetto. A un certo punto noi avevamo finito di sentire la spiegazione dei sofisti, quindi la famosa frase «l'uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono, in quanto sono, quelle no». Che sapevamo, il professore l'aveva spiegata bene, che era di Protagora. Invece il Duce, arrivando a quel punto, diciamo, sì, perché l'uomo è la misura di tutte le cose, come disse il filosofo greco Anassagora, quindi prese questa, e poi gravissimo per noi, per i miei compagni, disse, scusa, abbassando la voce, disse, scusate la mia erudizione. A questo punto la classe scoppiò a ridere, perché sentire il Duce, certo, che diceva uno sfondone, che il professore avrebbe fatto un salto sulla cattedra a sentire che era una sagra, invece il Duce che diceva che era la sua erudizione che andava a scusare. E in quel momento la mia classe diventò abbastanza antifascista.
Ah, ecco.
questo è il cambiamento. Io ho insegnato italiano, storia e geografia, storia e filosofia, filosofia e pedagogia, quindi nei lunghi miei 30 anni di insegnamento ho cambiato un po' materie. Ho insegnato a un liceo scientifico, agli istituti magistrali, agli avviamenti. Il periodo forse più bello erano con questi bambinetti molto giovani, ma non c'erano esami, gli avviamenti non si concludevano con un esame, davamo noi la licenza, il titolo lo davamo noi professori del corso, e secondo me quella era una cosa bella.
I ragazzi del Mulino, i giovani del Mulino, sono andati all'università l'anno della liberazione, il 45-46, noi abbiamo fatto il primo anno d'università, però gli ultimi due anni di liceo, quelli che volevano discutere la guerra, si vince, si perde, era giusto, non era giusta, questo pensiero dell'oltre la fine della guerra come sconfitta dell'Italia, questo ci formò molto delle discussioni, per cui poi quel gruppo che faceva queste discussioni è nata un'amicizia. Siamo su un vaporetto che va o torna da Capri, perché eravamo stati anche un anno a Napoli a studiare in casa di Croce, quindi sì, la biblioteca, 200.000 libri che c'aveva Croce, erano a nostra disposizione. Croce fu così liberale anche lui, che so, io per esempio mi ero laureato su Dun Scoto, studiandolo pochissimo, però Croce quando vide che la mia tesi era su Dun Scoto, lui non aveva tutte le opere di Dun Scoto un autore medievale che la croce non interessava tanto. Allora è uscita una nuova edizione critica di 7-8 volumi e lui la comperò e me la mise sul tavolo dove io dovevo studiare, secondo lui, Don Scott. Io non ne avevo voglia, però tagliai tutte le pagine di questo libro, poi in modo che Croce, se veniva a vedere, aveva visto che i libri che lui mi aveva gentilmente messo sul tavolo, io avevo tagliato le pagine, ma io non ho studiato Don Scott, mi ero già laureato, per me bastava quello. Sono stato un mascalzone da questo punto di vista. Quando uno di noi, Cavazza, si è laureato, c'è stato un suo zio, l'avvocato Barbieri, che gli ha detto: vieni, vuoi venire a lavorare con me nella mia impresa? E lui, molto saggiamente, ha detto: ma no, però prima di lavorare in un'impresa, se potessimo avere... Tu hai una tipografia,
Arresto del Carlino,
facci lavorare nella tipografia, a scrivere quel che ci interessa. Noi vogliamo recensire dei libri, discutere, perché avevamo già fatto le discussioni tra di noi e coi professori. Questa iniziativa di fare una piccola rivista per conto nostro, hanno visto che era fatta benino, fatta abbastanza bene, quindi insomma si è potuti andare avanti e a un certo punto anche cominciare a stampare dei libri, non soltanto un foglio mensile. E siamo nati così. Pensavamo che fossero importanti le scienze sociali, l'economia, la psicologia sociale, l'antropologia. Non c'erano cattedre di sociologia o di antropologia all'università, allora ce n'erano due in tutta Italia, adesso ce ne sono decine e decine. In parte perché si sono cominciati a stampare, principalmente col Mulino, ma non solo col Mulino, dei libri di scienze sociali tradotti dall'americano in modo particolare, e questo è stato un pensiero generoso, perché non abbiamo lavorato per i nostri concorsi, ma per lo studio, e questo ha dato un carattere alla casa editrice, come per il pubblico che tendeva di servire. La politica non poteva dividerci, perché noi, essendo usciti da un regime autoritario, la politica era una forma di identità che andava, poteva essere nella diversità, andava bene anche valorizzare la diversità, e quindi il gruppo del Mulino era aperto a tutti questi incontri che approfondivano gli studi, le ricerche. Non è che volesse essere un partito, era una sede in cui prepararsi alla politica, non gestirla direttamente. Sulle riunioni aperte c'è da dire che per dei ragazzi che si erano messi per conto proprio a 23, 24, 25 anni, il fatto che siano arrivati, per esempio, una volta arrivò un signore che disse: sono venuto a vedere com'è che siete così attenti al programma. Io, quando ero giovane, anch'io agli inizi del secolo, ero uno che sostenevo che bisognava studiare i programmi. Questo era Salvemini, per esempio, che Gaetano Salvemini ci era venuto a trovare, aveva l'indirizzo del Mulino, era venuto a vedere come mai anche noi eravamo attenti ai problemi, ai programmi. Questo, oppure una delle volte veniva uno che diceva: disturbo, scusate, era Aldo Moro che veniva, ma dice: però non crediate che io vengo solo al Mulino, vado anche da quelli di Comunione e Liberazione, perché mi interessa vedere anche quell'indirizzo lì, che io mi siedo qua, sto zitto, voi continuate la discussione, so che le vostre riunioni sono aperte, si può entrare, insomma. Questo si fece piacere, vedere Aldo Moro che si sedeva e stava a sentire discussioni. Il Corriere della Sera aveva mandato un poeta, Montale, e Montale a un certo punto venne nei locali, venne il freddo, non funzionarono più i termosifoni, e allora lui disse: questa relazione introduttiva del Mulino non sarà lunga come il Mulino del Po, perché si era tutto imbarcato, faceva un gran fatto, questa battuta non sarà mica lunga come il Mulino del Po, uscì sul Corriere della Sera nel titolo, perché era una battuta di Montale. Togliatti aveva avuto parole di rispetto per il gruppo del Mulino, e anche sapeva anche lui che la Johns Hopkins University aprì all'università a Bologna, perché a Bologna c'era il Mulino, questo risulta dalle carte americane. È interessante andare a Bologna, perché a Bologna è la città più rossa d'Italia, però c'è una rivista che è democratica liberale, quindi, e che fa molto per i contatti tra la cultura italiana e la cultura americana, quindi andiamo ad aprire la Johns Hopkins a Bologna. Insomma, i convegni del Mulino avevano un certo mordente politico, e allora bisognava anche scegliere dei libri che andassero bene e anche avere molti manuali, perché in un certo senso noi dovevamo fare dei manuali però delle nuove discipline, scienze sociali, antropologia, economia politica, e allora anche questo ha spinto in una direzione da cui poi molti anni dopo, nell'ambito del Mulino, è stato anche pensato l'Ulivo, cioè una dottrina politica che poteva andare bene sia per il maggior partito democristiano e il maggior partito di opposizione, il Partito Comunista. Quindi l'Ulivo è nato come contaminazione di varie dottrine che certamente avevano nel Mulino, non a caso poi è Prodi, Romano Prodi, l'inventore dell'Ulivo, ed è stato uno dei primi professori che ha continuato a fare economia nei libri del Mulino. È stato, anzi, io sono stato il primo mulinista che ha fatto il presidente del Mulino. Prodi è stato il secondo. Articolo era stato scritto dai 7-8 del Galvani, è diventato l'articolo dell'Associazione del Mulino. Ecco. È notevole che le ultime due righe: si costituiscono in associazione questi intellettuali, studiosi, per perseguire in modo non episodico fini di studio, di formazione e orientamento dell'opinione pubblica. Cioè, non fa delle manifestazioni, fa anche delle manifestazioni, ma fa delle istituzioni. Quindi crea qualche cosa che lavora con autonomia, con continuità, senza essere un'università, neanche una scuola. È un gruppo che fa queste cose. Questa è una caratteristica un po' particolare. Queste sono belle fotografie tolte dall'enciclopedia francese, con le immagini del Mulino, da cui poi stilizzato è venuto anche il nostro logo. Questa invece era in una bella casa con un bel giardino. Gli amici si riunivano e discutevano. Secondo me queste erano riunioni per prendere delle decisioni impegnative. Ah, questo Altiero Spinelli, per Bacco. Questo è stato uno degli acquisti fatti dal Mulino. Ho scoperto che quando io sono nato nel 1927, abbastanza anche nel mese in cui io sono nato, Altiero Spinelli era già così adulto che poteva essere arrestato e finire in una carcere fascista, in una cella isolato per 3 anni, andava avanti e indietro in una cella piccolissima, per cui quando anche qui si facevano delle riunioni, se lui si alzava in piedi faceva 3 passi, poi voltava e tornava indietro, per un'abitudine presa nel 1927 ed era ancora vera nel 57, quando 30 anni dopo si ricordava ancora quell'abitudine lì. È significativo che la Chiesa e lo Stato hanno avuto a Bologna nel 51 due gruppi che si sono costituiti per cambiare il passato prossimo, ma anche cercare di influire sul futuro. C'era questa ambizione del futuro e si è visto sia nelle proposte di Dossetti, sia modestamente nelle piccole proposte del Mulino, anche dialogando con le due maggiori forze politiche di quell'epoca, Democrazia Cristiana e Partito Comunista, che li si voleva uniti nel meglio. Si è sembrato che abbiamo fatto un lavoro importante in questa direzione. Ci sembrava che fosse importante. Forse non è importante abbastanza. Siamo stati buoni e bravi, ma non abbastanza. Con questa riflessione oggi si deve continuare il Mulino. E mi pare anche giusto che ci sia un po' di elettronica, ma anche molto al posto degli uomini ci sono gli animali a occuparsi seriamente delle cose.